Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Eccoci come ogni mercoledì, puntuali all'appuntamento con gli avvenimenti più importanti della settimana di Papa Francesco. Buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Carissimi amici, bentrovati. Eccoci dunque a vedere insieme quali sono gli appuntamenti principali di Papa Francesco questa settimana. Naturalmente parleremo ampiamente del viaggio, della visita in Sardegna del Papa. Parleremo anche del messaggio per la giornata mondiale del migrante. Ma come sempre iniziamo subito dalla udienza generale che si è svolta questa mattina in Piazza San Pietro. Naturalmente affollatissima, il Papa ha parlato della unità nella Chiesa, naturalmente con il suo tipico stile. Ascoltiamolo.
Nel credo noi diciamo: credo la Chiesa una. Professiamo cioè che la Chiesa è unica e questa Chiesa è in sé stessa unità. Ma se guardiamo la Chiesa cattolica nel mondo, scopriamo che essa comprende quasi 3.000 diocesi sparse in tutti i continenti. Tante lingue, tante culture. Qui ci sono vescovi di tante culture diverse, di tanti paesi, ma c'è il vescovo dello Sri Lanka, il vescovo della Sudafrica, un vescovo dell'India, e tanti ci sono qui, dell'America Latina, e la Chiesa è sparsa da tutto il mondo. Eppure le migliaia di comunità cattoliche formano un'unità. Come può avvenire questo? Una risposta sintetica la troviamo nel Catecismo della Chiesa Cattolica, che afferma: la Chiesa Cattolica sparsa nel mondo ha una sola fede, una sola vita sacramentale, un'unica successione apostolica, una comune speranza, la stessa carità. È una bella definizione, è chiara, ci orienta bene. Unità nella fede, nella speranza, nella carità. Unità nei sacramenti, nel ministero. Sono come pilastri che sorreggono e tengono insieme l'unico grande edificio della Chiesa. Dovunque andiamo, anche nella più piccola parrocchia, nell'angolo più sperduto di questa terra, c'è l'unica Chiesa. Noi siamo a casa, siamo in famiglia, siamo tra fratelli e sorelle. E questo è un gran dono di Dio. La Chiesa è una sola per tutti. Non c'è una Chiesa per gli europei, una per gli africani, una per gli americani, una per gli asiatici, una per chi vive in oceani. No, è la stessa ovunque. È come una famiglia, si può essere lontani, sparsi per il mondo, ma i legami profondi che uniscono tutti i membri della famiglia rimangono saldi qualunque sia la distanza. Penso, per esempio, all'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro. In quella sterminata folla di giovani sulla spiaggia di Copacabana si sentivano parlare tante lingue, si vedevano tratti del volto molto diversi tra loro, si incontravano culture diverse, eppure c'era una profonda unità, si formava un'unica chiesa, si era uniti e lo si sentiva. Chiediamoci tutti, io come cattolico sento questa unità? Io come cattolico vivo questa unità della Chiesa? Oppure non mi interessa perché sono chiuso nel mio piccolo gruppo o in me stesso? Sono di quelli che privatizzano la Chiesa per il proprio gruppo, la propria nazione, i propri amici? È triste trovare una Chiesa privatizzata per questo egoismo e questa mancanza di fede. È triste. Quando sento che tanti cristiani nel mondo soffrono, sono indifferente o è come se soffrisse uno di famiglia? Quando penso o sento di dire che tanti cristiani sono perseguitati e anche danno la vita per la propria fede, tocca il mio cuore questo o non viene a me? Sono aperto a quel fratello o a quella sorella della famiglia che sta dando la vita per Gesù Cristo? Preghiamo gli uni per gli altri. Vi faccio una domanda, ma non risponderla a voce alta, soltanto nel cuore. Quanti di voi pregate per i cristiani che sono perseguitati? Quanti? Ognuno si risponda nel cuore. Io prego per quel fratello, per quella sorella che è in difficoltà, per confessare e difendere la sua fede. È importante guardare fuori dal proprio recinto, sentirsi Chiesa, unica famiglia di Dio. Facciamo un altro passo e domandiamoci: ci sono delle ferite a questa unità? Possiamo ferire questa unità? Purtroppo noi vediamo che nel cammino della storia, anche adesso, non sempre viviamo l'unità. A volte sorgono incomprensioni, conflitti, tensioni, divisioni che la feriscono e allora la Chiesa non ha il volto che vorremmo, non manifesta la carità, quello che vuole Dio. Siamo noi a creare lacerazioni. E se guardiamo alle divisioni che ancora ci sono tra i cristiani, cattolici, ortodossi, protestanti, sentiamo la fatica di rendere pienamente visibile questa unità. Dio ci dona l'unità, ma noi spesso facciamo fatica a viverla. Occorre cercare, costruire la comunione, educare alla comunione, a superare incomprensioni e divisioni, incominciando dalla famiglia, dalle realtà ecclesiali, nel dialogo ecumenico pure. Il nostro mondo ha bisogno di unità. È un'epoca che noi tutti abbiamo bisogno di unità. Abbiamo bisogno di riconciliazione, di comunione, e la Chiesa è casa di comunione. San Paolo diceva ai cristiani di Efeso: io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Umiltà, dolcezza, magnanimità, amore per conservare l'unità. Queste sono le strade, le vere strade della Chiesa. Sentiamole una volta in più. Umiltà contro la vanità, contro la superbia. No, umiltà, dolcezza, magnanimità, amore per conservare l'unità. E continuava Paolo: un solo corpo, quello di Cristo che riceviamo nell'Eucaristia, un solo Spirito, lo Spirito Santo che anima continuamente e ricrea la Chiesa, una sola speranza, la vita eterna, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti. La ricchezza di ciò che ci unisce. Quella è una vera ricchezza, ciò che ci unisce, non ciò che ci divide. Quella è la ricchezza della Chiesa. Ognuno si chieda oggi: io faccio crescere l'unità in famiglia, in parrocchia, in comunità, o sono un chiacchierone, una chiacchierona? Sono motivo di divisione, di disagio? Ma voi non sapete il male che fa alla Chiesa, alle parrocchie, alle comunità, le chiacchiere. Ma fanno male, le chiacchiere feriscono. Ma un cristiano, ma prima di chiacchierare deve mordersi la lingua, sì o no? Mordersi la lingua, quello ci farà bene, perché la lingua si gonfia e non può parlare e non può chiacchierare. Ho l'umiltà di ricucire con pazienza, con sacrificio, le ferite alla comunione. Infine, l'ultimo passo, più in profondità. E questa è una domanda bella. Chi è il motore di questa unità della Chiesa? È lo Spirito Santo, che tutti noi abbiamo ricevuto nel battesimo e anche nel sacramento della cresima. E lo Spirito Santo, la nostra unità non è primariamente frutto del nostro consenso o della democrazia dentro della Chiesa o del nostro sforzo di andare d'accordo, ma viene da Lui, che fa l'unità nella diversità, perché lo Spirito Santo è armonia, sempre fa l'armonia nella Chiesa, è una unità armonica in tanta diversità di culture, di lingue e di pensiero. È lo Spirito Santo il motore. Per questo è importante la preghiera, che è l'anima del nostro impegno di uomini e donne di comunione, di unità. La preghiera allo Spirito Santo perché venga e faccia l'unità nella Chiesa. Chiediamo al Signore: Signore, donaci di essere sempre più uniti, di non essere mai strumenti di divisione. Fa che ci impegniamo, come dice una bella preghiera francescana, a portare l'amore dove c'è l'odio, a portare il perdono dove c'è offesa, a portare l'unione dove c'è discordia. Così sia.
È terminata l'udienza generale, abbiamo riascoltato le parole del Papa. Ora torniamo a domenica scorsa, quando Papa Francesco è stato in visita a Cagliari, in particolare al Santuario della Madonna di Bonaria. Momento principale, naturalmente, la messa celebrata proprio sul sagrato della Basilica con migliaia di fedeli presenti. Ce ne parla Adriana Masotti.
Le decine e decine di migliaia di fedeli che riempiono il piazzale antistante il santuario di Nostra Signora di Bonaria accolgono con calore Papa Francesco, che prima della celebrazione ha voluto salutare un centinaio di malati e, di fronte alle difficoltà che non mancano a questa terra, raccomanda:
è necessaria la collaborazione leale di tutti, con l'impegno dei responsabili delle istituzioni, anche la Chiesa, per assicurare alle persone e alle famiglie i diritti fondamentali e far crescere una società più fraterna e solidale.
Maria ci insegna, continua, che Dio non ci abbandona, può fare cose grandi anche con la nostra debolezza. E oggi siamo venuti qui tutti insieme per incontrare lo sguardo di Maria.
Abbiamo bisogno del suo sguardo di tenerezza. Maria, oggi vogliamo dirti madre. Donaci il tuo sguardo.
Al termine della messa il Papa pronuncia l'atto di consacrazione alla Nostra Signora di Bonaria, a cui affida persone e famiglie dell'intera isola. All'angelo il suo pensiero va a tutti i numerosi santuari mariani della Sardegna e raccomanda: siate sempre veri figli di Maria e della Chiesa e dimostratelo con la vostra vita. Nel pomeriggio un appuntamento commovente in cattedrale con 130 poveri e 27 detenuti insieme a persone impegnate nell'associazionismo e nel volontariato. Io mi sento a casa qui e spero che anche voi vi sentiate a casa, esordisce il Papa. Qui sentiamo in modo forte e concreto che siamo tutti fratelli, nessuno è migliore dell'altro, nessuno è privo di miserie e di fragilità. L'unico maestro è Gesù Cristo e guardando Gesù, continua, si vede che lui ha scelto la via dell'umiltà e del servizio, la via della carità. Da Cagliari, Adriana Masotti, Radio Vaticana.
Un incontro importante anche quello con il mondo della cultura per Papa Francesco, che ha incontrato i teologi della Sardegna e poi al termine della giornata ha voluto soprattutto abbracciare i giovani. Ce ne parla Gabriella Ceraso.
Riflessioni a voce alta su tre parole chiave: disillusione, rassegnazione e speranza. È quanto il Papa propone al mondo della cultura della Sardegna, rileggendo in chiave esistenziale l'episodio evangelico dei discepoli di Emmaus. Come loro sono delusi, disorientati e sofferenti per la morte di Gesù, così l'uomo di oggi è disilluso per una crisi che ne ha scosso le certezze fondamentali. Crisi fonte di pericolo, ma anche di opportunità, spiega il Papa. A questa realtà come reagire? Allora come ora, spiega, è possibile rassegnarsi e diventare pessimisti, arrivando così però alla paralisi dell'intelligenza e della volontà. Oppure si può fuggire dalla realtà, lavandosene le mani, cadendo però, spiega il Papa, nell'ipocrisia e nel cinismo. Infine, ad alimentare la speranza e anche la solidarietà, continua il pontefice, parola chiave cui l'università forma. Non c'è futuro, conclude, per nessun paese, nessuna società e per il nostro mondo se non sapremo essere tutti più solidali. E speranza è la parola chiave che il Papa consegna anche a migliaia di giovani che lo attendono in clima di festa in piazza.
Santo Padre, buonasera, anzi, ciao!
In giovinezza capita, dice il Papa rispondendo ad una serie di domande, di vivere fallimenti e frustrazioni. Voi mi chiedete cosa fare? Certo, questa è la risposta: non lasciarsi vincere dal pessimismo.
Un giovane senza gioia e senza speranza è preoccupante. Non è un giovane.
Né tantomeno cercare consolazione dai mercanti di morte. Occorre, afferma il Papa, uscire con coraggio da se stessi, senza lamentarsi, e fidarsi di Gesù.
Torniamo solo per un momento all'incontro del Papa con i detenuti e con i poveri. È stato un momento particolarmente significativo nella cattedrale di Cagliari. Allora torniamo a quel momento particolare, sempre con Adriana Masotti.
Qui sentiamo in modo forte e concreto che siamo tutti fratelli, afferma il Papa all'inizio del suo discorso. Nessuno qui è migliore dell'altro. L'unico Padre è il Padre nostro celeste e l'unico Maestro è Gesù Cristo. E guardando Gesù si vede che lui ha scelto la via dell'umiltà e del servizio, la via della carità.
Che la carità non è un semplice assistenzialismo, è meno un assistenzialismo per tranquillizzare coscienze. No, quello non è amore, quello è negozio, quello è affare. L'amore è gratuito.
Ma non basta guardare a Gesù, continua Papa Francesco, bisogna seguirlo. E qui una raccomandazione forte.
Sapete, a volte si trova anche l'arroganza nel servizio ai poveri. Sono sicuro che voi l'avete vista. Quell'arroganza nel servizio a quelli che hanno bisogno del nostro servizio. Alcuni si fanno belli, si riempiono la bocca con i poveri, alcuni strumentalizzano i poveri per interessi personali o del proprio gruppo. Lo so, questo è umano, ma non va bene. Non è di Gesù questo. E dico di più, questo è peccato grave, perché è usare i bisognosi, quelli che hanno bisogno, che sono la carne di Gesù, per la mia vanità. Uso Gesù per la mia vanità e questo è peccato grave. Sarebbe meglio che queste persone rimanessero a casa.
Seguendo Cristo sulla via della carità è possibile seminare speranza.
La società italiana oggi ha molto bisogno di speranza, e la Sardegna in modo particolare. Chi ha responsabilità politici e civili ha il proprio compito, ma come Chiesa abbiamo tutti una responsabilità forte, che è quella di seminare la speranza con opere di solidarietà.
E a proposito della solidarietà, il Papa, lo sappiamo, lo ripete sempre, la solidarietà è un sentimento importante, è una realtà, e spesso oggi sembra una parolaccia, ma questo è importante soprattutto nel mondo del lavoro, dove naturalmente ancora c'è bisogno di solidarietà, ma soprattutto di giustizia. Papa Francesco ha voluto incontrare per primi, arrivando in Sardegna, proprio i lavoratori.
Giovani disoccupati, persone in cassa integrazione e ancora imprenditori che fanno fatica ad andare avanti. La visita di Papa Francesco a Cagliari è iniziata da qui, dall'incontro con quanti nel mondo del lavoro vivono situazioni di sofferenza. Papa Francesco ha deciso di non leggere il testo che aveva preparato, ma di pronunciare un accorato discorso a braccio sulla dignità del lavoro e la centralità dell'uomo nell'economia.
Una sofferenza, la mancanza di lavoro, che ti porta, scusatemi, sono un po' forte, ma dico la verità, ti porta a sentirti senza dignità. E dove non è lavoro, manca la dignità. È la conseguenza di una scelta mondiale, di un sistema economico che porta a questa tragedia. Un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro.
Noi, ha proseguito, vogliamo un sistema giusto, un sistema che ci faccia andare avanti tutti.
Perché la speranza possa andare avanti e non lasciatevi rubare la speranza.
Il Papa ha infine rivolto una commovente preghiera al Signore affinché doni lavoro e dignità alla gente della Sardegna, alle famiglie di Cagliari, di tutta l'isola.
Signore Gesù, dacci lavoro. E insegnaci a lottare per il lavoro.
Lavoro schiavo, questo è il rischio che corrono i migranti, i rifugiati, coloro che devono lasciare la loro terra per cercare fortuna altrove. E di questo ha parlato, e non solo di questo, il Papa nel suo messaggio per la giornata del rifugiato ed il migrante. Ce ne parla Paolo Ondarza.
Papa Francesco chiede di affrontare in modo nuovo la realtà delle migrazioni. Migranti e rifugiati non sono pedine nello scacchiere dell'umanità, ma persone che abbandonano le loro case per varie ragioni. Ma alla solidarietà e all'accoglienza spesso segue, si contrappongono il rifiuto, la discriminazione, i traffici. Il lavoro schiavo oggi è moneta corrente. La Chiesa non può tacere le situazioni di miseria da cui fuggono milioni di persone che, mentre sperano di trovare compimento alle loro attese, incontrano spesso sventure più gravi che feriscono la loro dignità. Papa Francesco cita Benedetto XVI invocando una stretta collaborazione, senza sollevare barriere insormontabili, tra paesi di provenienza e paesi di approdo, accompagnata da normative internazionali. Il pontefice chiede di favorire la creazione di migliori condizioni economiche in patria, in modo che l'emigrazione non sia l'unica opzione per chi cerca pace e giustizia. Infine il Papa chiede di abbandonare pregiudizi e paure nel considerare le migrazioni, e per questo fa appello ai mezzi di comunicazione sociale. Grande infatti la loro responsabilità. Nel volto di ogni persona, conclude il Papa, è il volto di Dio. Ecco che il migrante non è solo un problema da affrontare, ma un fratello da accogliere, un'occasione che la provvidenza ci offre per contribuire alla costruzione di una società più giusta. Le migrazioni, scrive Papa Francesco, possono far nascere possibilità di nuova evangelizzazione, come per la Santa Famiglia di Nazareth fuggita in Egitto, è l'auspicio del pontefice. Anche nel cuore del migrante e del rifugiato sia salda la certezza che Dio non abbandona mai.
Per il momento termina così il nostro appuntamento. Vi ricordo che il prossimo 30 settembre Papa Francesco terrà il Concistoro ordinario per la decisione delle date delle canonizzazioni di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII III. Naturalmente ne parleremo nel nostro prossimo appuntamento, come parleremo della preparazione della prossima visita italiana del Papa, e cioè quella del 4 ottobre ad Assisi. A tutti voi un buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.